Gloria a Dio, gloria al Signore. Condivido con voi stamattina, cari, un testo che troviamo nel libro di Ester, capitolo 4. Leggiamo tutto il capitolo. Ester, capitolo 4, leggiamo dal verso 1 fino alla fine di questo brano. Grazie al Signore. Alleluia. Benedetto il nome di Gesù, grazie ti rendiamo con tutto il cuore, gloria a Dio, alleluia, grazie al Signore. Quando Mardocheo seppe tutto quello che era stato fatto, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco, si cosparse di cenere e uscì per la città, mandando alte e amare grida. E giunse fin davanti alla porta del re, poiché a nessuno che fosse coperto di sacco era permesso di passare per la porta del re. In ogni provincia, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, ci fu grande angoscia tra i giudei, digiunavano, piangevano, si lamentavano, e a molti facevano dal letto il sacco e la cenere. Le ancelle di Ester e i suoi eunuchi vennero a riferirle questa notizia. La regina ne fu molto angosciata e mandò delle vesti a Mardocheo perché se le mettesse si levasse di dosso il sacco, ma egli non le accettò. Allora Ester chiamò Attac, uno degli eunuchi che il re aveva messo al servizio di lei, e gli ordinò di andare da Mardocheo per domandargli che cosa questo significasse e perché agisse così. Attac si recò da Mardocheo sulla piazza della città, davanti alla porta del re. Mardocheo gli narrò tutto quello che gli era avvenuto, gli indicò la somma di denaro che Aman aveva promesso di versare al tesoro reale per far distruggere i giudei. E gli diede anche una copia del testo del decreto che era stato promulgato a Susa per il loro sterminio, affinché lo mostrasse a Ester, la informasse di tutto e le ordinasse di presentarsi al re per domandargli grazia e per intercedere in favore del suo popolo. Attac tornò da Ester e gli riferì le parole di Mardocheo. Allora Ester ordinò ad Attac di andare da Mardocheo e di dirgli: tutti i servitori del re, il popolo delle sue province, sanno che se qualcuno, uomo o donna che sia, entra dal re nel cortile interno, senza essere stato chiamato, per una legge che è uguale per tutti, deve essere messo a morte, a meno che il re non stenda verso di lui il suo scettro d'oro, nel quale caso assalva la vita. E io sono già 30 giorni che non sono stata chiamata per andare dal re. Le parole di Ester furono riferite a Mardocheo e Mardocheo fece dare a Ester questa risposta: non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei perché sei nella casa del re. Infatti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. Chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Allora Ester ordinò che si rispondesse a Mardocheo: vai, raduna tutti i giudei che si trovavano a Susa e digiunate per me, state senza mangiare, senza bere per 3 giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo e dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge. E se io debba perire, che io perisca. Mardocheo se ne andò e fece tutto quello che Ester gli aveva ordinato. Amen, gloria al Signore. Preparando questa riflessione, questa meditazione, un pensiero è saltato in mente, una frase attorno al quale voglio sviluppare la meditazione di quest'oggi. È il momento di agire. È il momento di agire. Mardocheo, quest'uomo, chi era Mardocheo? Mardocheo era un giudeo. Era una persona, parente prossimo ad Ester. Ester è una giovane ebrea che diventa regina in terra straniera, e Mardocheo era un cugino più grande, uno zio, se vogliamo. Questa ragazza era orfana. E il Signore, in modo straordinario, se leggete i primi tre capitoli, scoprirete come questa ragazza diventa regina di un uomo potente, l'uomo più potente dell'epoca. E è una storia bella il libro di Ester, perché presenta in maniera concreta come Dio protegge il suo popolo. Ed è un libro che parla di liberazione. Pensate che questa storia di Ester viene raccontata ogni anno durante una festa che tuttora esiste in Israele, la festa del Purim. Un momento gioioso dove si ricorda come Dio, attraverso la strumentalità di Ester, ha liberato Israele da un uomo sinistro che voleva la distruzione e la morte, quest'uomo Aman, il primo ministro del re. E tuttora questa storia viene ricordata, festeggiata, l'evento, in maniera meravigliosa in Israele. Ma prima di entrare nell'argomento, è il momento di agire. Pensate che nel libro di Ester non troverete mai menzionato in modo specifico il nome di Dio. Non c'è. Non c'è. In tutte le pagine di questo libro non c'è. Eppure è evidente che se non fosse stato per il Signore, se non ci fosse stato la mano di Dio dietro tutto questo, creando le circostanze, permettendo a Ester di arrivare a quella posizione di regina, non sarebbe stata possibile la liberazione di Israele. Dio non viene menzionato, in questo libro il suo nome non viene ricordato, eppure questo libro ogni anno viene letto e il popolo di Israele ricorda ogni anno che grazie a Dio, attraverso la strumentalità di Mardocheo e Ester, sono stati liberati. Che bello, fratelli. Non voglio entrare nel merito perché, come mai alcuni studiosi della Bibbia suggeriscono perché lo Spirito Santo ha omesso il nome di Dio in questo libro. Non voglio darvi le motivazioni, ma voglio farvi notare una cosa, che anche se il nome non viene scritto, Dio non è dimenticato. Che bello, fratelli. A volte noi uomini, quando facciamo qualcosa, quando realizziamo qualcosa, vogliamo che il nostro nome viene scritto. Vogliamo che viene registrato e desideriamo che tutte le cose che noi abbiamo fatte devono essere ricordate e associate al nostro nome. Perché ci teniamo che la gente deve ricordarsi di noi, che devono per forza un giorno dire grazie a Tizio e grazie a Caio. Però questo libro è bello perché? Perché nonostante il nome di Dio non viene scritto, lui non viene dimenticato. E ogni anno lui viene festeggiato. E voglio incoraggiare ognuno di noi stamattina. Non ci preoccupiamo e non ci teniamo che i nostri nomi devono essere scritti in qualche parte, che devono essere per forza registrati in qualche luogo affinché le cose che noi abbiamo fatte possano essere chiaramente associate a noi. è importante che il nostro nome è scritto nel libro della vita. Poi tutte le altre cose, fratelli, che abbiamo fatto per il Signore negli anni, stai tranquillo, stai sereno. Che anche se gli uomini dimenticheranno, Dio non si dimenticherà. E quando ci presenteremo davanti al Signore, se i nostri sentimenti, le attitudini, se le motivazioni che ci hanno portato a fare delle cose per l'opera sua sono state oneste e giuste, il Signore ci darà la giusta ricompensa. Egli si ricorderà di noi per l'eternità e noi ci rallegreremo per quello che il Signore ci darà. Che bell'esempio! Non ti preoccupare, non ci preoccupiamo. I nostri nomi non hanno bisogno di essere per forza registrato in qualche libro. Il Signore si ricorda di ognuno di noi, di quello che noi facciamo per la sua lode e per la sua gloria. Torniamo alla nostra storia, che non voglio solo fare una predica solo su questo punto. Ma Ester abitava nella casa reale. E fino a questo momento possiamo dire che lei godeva di tutti i privilegi, di tutti gli onori e tutti i comfort nell'essere una regina. Si può dire che la sua posizione, la posizione che Dio ha permesso a lei di avere fino a quel momento, ha recato semplicemente e unicamente un beneficio per la sua vita. Lei ha potuto ricevere del bene. Sì, è vero che in qualche capitolo precedente lei fu strumentale, grazie ai suggerimenti di Mardocheo, di scoprire un complotto contro il re e salvò la vita del re, però lei non ha rischiato nulla, stava tranquilla, serena, beata, regina che abitava a Susa. Ma in questo capitolo si presenta dinanzi a lei una sfida. Mardocheo, il cugino, lo zio, è presente davanti a lei questa realtà. E Aman ha pagato al re denaro affinché potesse sterminare il popolo, i giudei. E questo è il tuo popolo, Ester. Ora tu hai una posizione di influenza. Tu sei la sposa, la moglie del re. Tu puoi utilizzare questa posizione a favore degli altri. E quindi ti chiamo, ti esorto, regina, voglio portarti anche a riflettere. Chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Sei stata graziata, fino adesso hai goduto privilegi, sei diventata regina, ma non per te stessa, per un obiettivo, per uno scopo. E chissà se non è questo il momento che tu devi agire, tu devi fare, devi utilizzare questo privilegio non più per te stesso, ma per il bene dell'intero tuo popolo. Cosa farai, regina? Continuerai a vivere serena, comoda, tranquilla, godendo del tuo titolo, moglie del re? O sarai disposta a mettere la tua vita in gioco affinché non solo sarai tu benedetta, ma potrai essere anche tu di benedizione? Il tuo silenzio, il tuo tacere, magari potrebbe liberarti, forse pensi tu, dal pericolo presente, ma non pensare che tu e la tua casa potrete scampare a lungo. Infatti nel verso 14 Mardocheo dice: infatti se oggi tu taci, soccorso e liberazione per i giudei verrà da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. E chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Il Signore nella sua provvidenza, Ester, tu orfana, sei diventata regina, non per rimanere in silenzio però. Devi intervenire. Ora era il momento per questa ragazza, questa donna, assumere le sue responsabilità. E era il momento di agire perché adesso si era presentato il bisogno. Durante la vita, fratelli, si presentano mille opportunità. Noi andiamo incontro a tanti momenti e certi momenti non si potranno mai ripetere. Sono momenti irripetibili. E queste sfide, queste circostanze, come lo fu per Esther, richiedono un intervento. C'è bisogno di un'azione e il soccorso deve essere tempestivo, perché se non si agisce subito, si perderà ogni possibilità di fare qualcosa e il rimandare potrebbe essere pericoloso. Il rimandare potrebbe significare che non potrai fare nulla più in là, ora o mai più. Si presenta quell'opportunità per noi fare del bene e se non lo facciamo, quella situazione, quella possibilità ci sfugge. Esther, tu non puoi tacere oggi. Se tu taci oggi, non puoi oggi rimanere in silenzio. Oggi devi iniziare a fare, a pensare, agire. Oggi devi scegliere. Ora è interessante che Mardocheo, pur rivolgendosi ad Esther, perché riconosce che Esther ha una posizione di influenza, dice qualcosa che parla dello spessore della fede di quest'uomo. Se oggi tu taci, se oggi tu non vuoi essere strumento, se tu oggi non assumi le responsabilità, se tu oggi non assumi il privilegio che Dio ti dà di essere un collaboratore per la liberazione del tuo popolo, sappi che Dio ti metterà da parte, perché Dio non ha bisogno di te, come il Signore neanche ha bisogno di me, perché il Signore provvederà soccorso e liberazione da un'altra parte. Sia lodato il Signore, fratelli, servire Dio non ci è data per diritto. Servire il Signore è un divin privilegio, non è qualcosa che ci spetta, non è qualcosa che ci è dovuto. Gli uomini non sono chiamati ad inchinarci davanti a noi, a darci qualche titolo di riconoscimento. Se per grazia e misericordia il Signore ci dà una responsabilità, fratelli, è frutto della sua grazia. A noi il rossire della faccia, e solo a Lui la lode e la gloria. Mardocheo ha fiducia, soccorso per i giudei verrà da qualche altra parte, ma intanto tu subirai le conseguenze, perché tu non ti sarei lasciato coinvolgere. Tu hai preso i privilegi e li hai usati per te, solo per te. Certamente dobbiamo ponderare prima di agire. E Esther è una donna saggia, coraggiosa. La risposta che lei dà a Mardocheo non è una risposta impulsiva, neanche una risposta puramente emotiva, ma è una risposta chiara. Dice, vai, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa, digiunate per me, state senza mangiare, senza bere per 3 giorni, notte e giorni, e anche con le mie ancelle digiunerò nello stesso modo. E dopo entrerò dal re. Non ci vado subito, non vado oggi nel pomeriggio, ma ci andrò. Però devo prepararmi, devo attendere, Devo mettere l'anima mia nella giusta condizione. Devo stare in una situazione che mi prepara, perché io so che quello che andrò a fare è una cosa seria. E poi lei con molta serenità dice: poi andrò, sebbene ciò sia contro la legge, anche se c'è un rischio, andrò. E se devo perire, che io perisca. Ma Mardocheo, mi hai fatto riflettere, mi hai fatto capire che è vero. Se il Signore ha voluto che io diventassi regina, è proprio per un momento come questo. E io devo agire. La Bibbia dice qualcosa di importante riguardo alla responsabilità che abbiamo. E, per esempio, come la responsabilità che abbiamo nel fare del bene. Galati 6, verso 10, così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma soprattutto, specialmente, ai fratelli in fede. Primo Giovanni 3, verso 17, ma se qualcuno possiede dei beni in questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Poi Giacomo, capitolo 4, verso 17, chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Esther, tu hai la possibilità, tu hai l'opportunità. Non c'è nessun altro in questo momento che gode di una condizione migliore della tua. È vero che è rischiosa, ma è altresì vero che c'è la possibilità che il re davanti alla sua regina stende lo scettro d'oro e ti darà libero passaggio e ti accoglierà nella sua presenza. E potrai intercedere per a favore del tuo popolo. Chi meglio di Esther poteva intercedere? Fratelli, sapete, a volte si è inattivi. Non agiamo perché non avvertiamo un senso di responsabilità. Si usa con facilità la frase «sono io il guardiano del mio fratello». Eppure io vi dico «sposa di Cristo». Noi che siamo la moglie del re dei re e il signore dei signori, noi abbiamo un grande privilegio, perché noi popolo del Nuovo Testamento non rischiamo nulla nel presentarci davanti a Dio. Anzi, lo scrittore agli ebrei dice accostatevi dunque con piena fiducia al trono della grazia e chiedete soccorso, lo sarete soccorsi. E fratello, sorelle, se il Signore ci ha dato il privilegio di andare al Padre nel nome di Gesù, non è solo per presentare l'elenco della nostra spesa. Signore, ho bisogno di questo o voglio quest'altro. La volontà di Dio, Paolo scrivendo nel Nuovo Testamento, è questa: la volontà di Dio è che noi preghiamo per tutti gli uomini, che supplichiamo per la loro vita. Signore, ci ha chiamati di essere intercessori, ambasciatori, con il ministero della riconciliazione, perché noi siamo qui per essere il sale e la luce. Siamo qui attraverso la preghiera, attraverso le nostre azioni, attraverso le nostre parole, portare gli uomini ad essere riconciliati con Dio. Perché, fratello, sorella, l'anima dell'uomo è in pericolo. Si è decretato uno sterminio. Il diavolo li vuole distruggere. La Bibbia lo dice. Che il peccato, il ladro, viene per rubare, per ammazzare e distruggere. Ma noi abbiamo il messaggio del Salvatore. Che Gesù è venuto per dargli la vita. E la vita ad esuberanza. E io e tu, noi, oggi non possiamo tacere. Perché abbiamo una responsabilità da assumere come la sposa del re dei re e il signore dei signori. È tempo di agire, perché c'è il bisogno ora. È tempo di agire perché Dio ci ha affidato a noi questo compito. Lo stavo accennando poco fa. E questo secondo punto è la continuazione della prima. Tu sei diventata regina per un motivo, Esther, e devi adempiere il compito affidatoti. Non siamo, fratelli, un popolo privi di obiettivi. Se la mia vita e la tua vita, l'unico obiettivo, l'unica meta che noi abbiamo come cristiani è diventata di andare in chiesa la domenica sperando di venire puntualmente, quello è l'obiettivo. Io sono un bravo cristiano perché alla fine la mia vita cristiana si è ridotta a questo, forzarmi, no? Di alzarmi per venire al culto. Cantare quei 3-4 cantici che ormai conosco alla memoria, perché la canto da 30-40 anni, e poi il tuo obiettivo come cristiano è tutto quello, fratello, sorella, abbiamo sbagliato tutto. Perché questo non è il motivo per cui il Signore ci ha salvati. I programmi, i progetti che Dio ha per noi sono molto più ampi. Non siamo un popolo privo di obiettivi. A volte si sente dire, ma per me fare una cosa me la devo sentire, altrimenti non lo faccio. Certo, questa è un'attitudine giusta da un punto di vista, ma anche molto errata. Perché se è vero che esistono alcune cose specifiche che richiedono una chiamata particolare, vi sono altre cose che il credente è chiamato a fare, punto e basta. Non dipende se lo senti o non lo senti, è la nostra responsabilità. Non possiamo dire, Signore, ora non so se io voglio oggi osservare i 10 comandamenti, non me la sento. Signore, io non so oggi se voglio compiere il grande mandato. Vero è che hai detto andate in tutto il mondo e predicare l'Evangelo. Vero è che avete detto che noi dobbiamo raggiungere gli uomini facendo discepoli. Però io non me la sento. Signore, non ti sta chiamando a diventare un grande evangelista? Il Signore non ti sta chiamando di diventare missionari in Africa, in Asia? Il Signore non ti sta chiamando, chissà, ad assumere un ministero particolare, ma il Signore ti sta chiamando almeno in casa tua di leggere la Bibbia, di condividere la tua fede con il tuo collega, di parlare con i tuoi amici del Signore di cui sei innamorato. Almeno quello, fratello, lo sentiamo? Che il Signore Gesù possa farci sentire la responsabilità. Perché ci sono persone che io e tu conosciamo, che nessun altro che è nella nostra posizione potrà conoscere. Ci sono dei colleghi di lavoro che io e tu siamo gli unici evangelici che incontreranno mai nella loro vita. E se non siamo noi a dirgli che Gesù è morto per loro, chi sarà a farlo, fratello, sorella? Che Dio ci dia grazie. Ci sono parenti, familiari, cugini, suocere, ci sono zii che non sono zii degli altri, sono i nostri zii, sono i nostri cugini, sono i nostri parenti. E se non li parliamo noi del Signore, fratelli, smettiamo di parlare di cose inutili con loro. Polemizzare, giudicare, criticare, non serve. Perché il modo che io e tu viviamo la nostra religione non li salva. Devono avvertire che noi siamo innamorati di Gesù. Perché è Gesù che noi amiamo che li può salvare. E noi dobbiamo sentire, io sono responsabile per loro. Perché è un compito che non sarà dato a nessun altro. È vero, fratello, sorella. Gloria al nome di Gesù, è così. Non ci preoccupiamo di tante altre cose. Esther, sei diventata regina per un solo motivo, per fare una sola preghiera. Sei diventata regina per uno solo scopo, per chiedere al re la salvezza del tuo popolo. Per il resto, tutto il resto è un contorno. Tutto il resto ha poca utilità. Se tu non realizzi l'obiettivo della tua vita, oh fratello, sorella, che Dio possa risvegliare in noi il senso di essere pescatori d'uomini, di essere evangelisti, di essere coinvolti in quelle cose che possono portare alla salvezza delle anime, perché il Signore ci ha salvati affinché noi possiamo essere messaggeri, intercessori per la salvezza delle anime. Signore ci aiuti, Signore ci aiuti, amare il prossimo come se stesso, evangelizzare, offrire il proprio culto al Signore, essere la luce del mondo, il sale della terra. In altre parole, fratelli, i credenti possono fare tante cose, e li dobbiamo fare. E vogliamo essere buoni amministratori della svariata grazia di Dio. E ognuno di noi, secondo il dono che ha ricevuto, lo vogliamo mettere al servizio degli altri. Esther, Dio ti ha fatto un dono. Ti ha fatto diventare regina, perché il tuo popolo ha bisogno. Fratelli, il Signore ci ha dato il dono della salvezza, perché c'è un mondo che ha bisogno della salvezza che abbiamo realizzato noi nel nostro cuore. È il momento di agire, perché il tempo rimasto è poco. Il tempo rimasto è poco. C'è nella richiesta, nelle parole di Mardocheo, c'è un senso di urgenza. Vedi che non c'è molto tempo, Esther. C'è stato un decreto. Verrà il giorno quando Aman avrà piena libertà di prendere i giudei dovunque e sterminarli. Non c'è tempo. Il tempo rimasto è ben poco. Fratelli, dobbiamo agire, dobbiamo servire. Giovani, bisogna credere oggi nel Signore, bisogna dare la nostra vita oggi al Signore, perché il tempo rimasto è poco. Il grande predicatore dell'Antico Testamento, conosciuto come l'Ecclesiaste, dice: ma ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni. L'importanza di servire Dio mentre si può. C'è una frase, un'espressione in lingua inglese, poi ve lo traduco in italiano, almeno ci provo a darvi il senso. In inglese cita così: youth for fun, middle age for business, old age for religion. Semplicemente, la gioventù serve per divertirsi, l'età media per dedicarsi agli affari e costruirsi una carriera, e la vecchiaia serve per pensare alla religione, alle cose di Dio. Esther non aveva tempo per diventare vecchia. Doveva servire il Signore in quel momento, in quel tempo. Perché lei è diventata regina per un tempo come quello. Per un momento come quello, cari giovani, cari coppie sposate, non abbiamo tempo di decidere più in là quando iniziare a servire il Signore. Non abbiamo tempo per decidere quando cercheremo prima il regno di Dio e le cose giuste. Non c'è tempo, perché noi non sappiamo quanto tempo ci è rimasto. E non c'è tempo, giovani, di fare le vostre esperienze nel mondo e poi pensare più in là se o meno darete il vostro cuore al Signore, perché il domani non ci appartiene. Non ci appartiene. Quanti giovani perdono la loro vita sulle strade della nostra nazione ogni fine settimana, perché credono di avere tanto tempo, senza sapere che sì, usavano la loro gioventù per divertirsi, ma purtroppo, per qualche disgrazia, neanche diventeranno un po' più grandi per pensare agli affari, perché non ci sono più. Oggi è il tempo di servire il Signore. Fratelli, è bello dedicare gli anni migliori che noi abbiamo al Signore, e con questo, lungi da me voler dire ai fratelli anziani presenti che i migliori anni vostri non ci sono più. Assolutamente no. Perché abbiamo bisogno ancora degli ottantenni come Caleb, i quali a 80 anni altro che la forza solo per cantare, lodare, pregare, aveva la forza per dire: dammi una montagna e la voglio conquistare. Oh, gloria al nome di Gesù. Che il Signore possa donare alla comunità ogni giorno degli anziani, che li può tenere forti, in piena vigore, pronti a conquistare altre montagne, affrontare nuove sfide ed essere cortili degli alberi nel cortile del Signore, che danno ancora frutto nella loro vecchiaia. Che il Signore non faccia diventare i nostri fratelli anziani degli alberi che non portano mai frutto, ma che siano nell'anima verdeggianti. Così possiamo essere incoraggiati con le loro preghiere quando elevano la voce, e così possiamo anche essere ricordati che quando non ci saranno più loro, ci sarà qualcuno che pregherà al culto al posto loro. Perché molti di voi oggi tacete, è da tanto tempo che tacete, ma che il Signore ci faccia oggi avere abbastanza fede, fiducia, abbastanza amore per le anime, per Dio stesso. Quando veniamo nella casa del Signore, di non rimanere silenziosi, ma benedire il nome del Signore e invocare Dio con tutto il cuore. Perché il Signore ci ha chiamati per questo. È tempo. Desidero sottolineare: il tempo vola senza che ci accorgiamo. E se non si agisce al momento giusto, tante cose non si potranno realizzare più. L'Ecclesiaste ancora dice nel capitolo 9, verso 10, tutto quello che la tua mano trova da farlo, farlo con tutte le tue forze. Poiché nel giorno, nel soggiorno dei morti, dove vai, non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Il tempo rimasto è poco, non solo perché i nostri giorni passano in fretta, ma anche perché non sappiamo se domani avremo le stesse libertà e le stesse possibilità che oggi godiamo. Gesù diceva ai suoi discepoli in Giovanni 9: bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. La luce è ancora per poco tempo tra di voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Esther, oggi sei in grado di fare qualcosa per il tuo popolo. Domani può essere troppo tardi. Il tempo è poco, fratelli, perché Gesù ritorna. Apocalisse 22:12. Ecco, sto per venire, e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere, più che mai. E conclude: il mondo ha bisogno, l'opera di Dio ha bisogno di credenti pronti ad agire, non in modo irresponsabile, non in modo individualista, ma in modo saggio, in modo compatto, in modo deciso. È il momento di agire, sì, fratelli, è il momento di essere ferventi nello Spirito per servire il Signore. C'è un cantico che canteremo adesso, 472. Venite, sorelle, sono tante quelle ore che ho perduto. Sono poche quelle spese con Gesù. Mi chiedo se il Signore è soddisfatto. Esther era soddisfatta, regina, tranquilla, serena, non gli mancava nulla. Lei era soddisfatta, però Mardocheo un giorno lo andò a infastidire. Mio padre usava questo termine dialettale, spero di non sbagliare, l'ho andato a sconcicare. Per dire: Esther, stai bene, sei soddisfatta, ma chissà se l'Iddio che ti ha fatto diventare regina è soddisfatta. Non chiedo stamattina a me stesso: sei soddisfatta? Invece la domanda del cantico è: mi chiedo se il Signore è soddisfatto. perché è il Signore che mi ha dato grazia di diventare parte della sua sposa. È il Signore che mi ha dato il privilegio di essere chiamato figlio di Dio. Lui mi ha dato questa possibilità. Allora io devo chiedere se Lui è soddisfatto. E io voglio dire, Signore, ti prego, aiutami a soddisfarti di più, perché voglio vivere sempre di più per te. Ci alziamo in piedi, fratelli, cantiamo insieme.